momento eccezionale, straordinario, quello che stiamo per vivere, perché abbiamo José María Castillo, che in questi due giorni ci parlerà di quello che è stato il frutto di tanti, tanti anni del suo lavoro, della sua specializzazione, del suo insegnamento, che poi pubblicò in questo libro molto, molto bello e liberante, come il titolo dice, Simboli di libertà, analisi teologica dei sacramenti. Allora, Castillo, Pepe e gli amici, questi due giorni ci parlerà della natura dei sacramenti, in particolare due che ci stanno a cuore, quello dell'Eucaristia, e poi domani, sapete che la domanda tipica ad ogni incontro è ma la confessione, ci parlerà appunto di questo sacramento. Conosciamo tutti quanti chi è Castillo, io lo ritengo, ma non soltanto io, uno dei migliori teologi a livello internazionale, per la sua sapienza e soprattutto alla capacità di farci scoprire il volto umano di Dio, quello che forse si è dimenticato nel tempo. Recentemente è stato insignito della laurea honoris causa dall'Università di Granada ed è il primo, e per adesso unico teologo, ad essere, aver ricevuto questo riconoscimento da una università statale. Con l'occasione ci abbiamo altri suoi libri, Fuori dalle righe, che già conoscete, che è molto molto bello, liberante, e poi è arrivata la nuova edizione Dio e la nostra felicità. Quindi sono i libri di José María Castillo che vi consiglio. E venerdì è uscito anche Versetti pericolosi, che comunque presenteremo qui il 16 ottobre. Presenteremo il 16 ottobre e verrà Vitto Mancuso. Purtroppo, a causa dei lavori che si protraggono, come vedete l'incontro lo dobbiamo fare in chiesa, quindi c'è un po' di disagio, abbiamo la casa tutta sottosopra. Vi chiediamo, proprio a causa dei lavori, ne abbiamo bisogno, di contribuire per l'incontro, per tutte le spese che ci sono. C'è la possibilità, grazie a Nalu, pensavamo di no perché la casa era tutto sottosopra, ma ieri in un attimo ha messo a posto il refettorio e cucina, c'è la possibilità per chi vuole, per oggi e per domani, di rimanere a pranzo. E adesso, prima di lasciare la parola a Castillo, Ferruccio e Riccardo gli offriranno un omaggio musicale. Poi dopo vedete come...
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera. Cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. God. cambia. Cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Pensando ahora, presente, se me ha olvidado algo de esto.
¿Sí?
Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Non c'è bisogno di dire nient'altro. Questa bellissima canzone Ferruccio e Riccardo hanno così bellamente cantato e che mi faceva pensare cambia, tutto cambia. C'è una cosa che non cambia, i capelli della mia testa, non cambiano, sempre sono assenti. Benissimo, adesso, come bene ha detto Alberto, nelle sue parole di presentazione parleremo sui sacramenti. E abbiamo questa mattina, oggi nel dopo pranzo e domani mattina, quindi tre grandi temi. Naturalmente in queste piccole ore che abbiamo alla nostra disposizione per parlare di questo tema così enorme, sul quale si hanno scritto le biblioteche, non è possibile dire tutto, neppure soltanto farò qualche puntata delle cose più, a mio avviso, importanti. Parlerò questa mattina sulla teoria generale dei sacramenti. Perché esistono i sacramenti? Cosa significano? Perché la Chiesa concede così tanta importanza ai sacramenti e così via, tutte queste cose. Questa sera l'Eucaristia, domani mattina il perdono dei peccati, la penitenza, E quindi naturalmente la confessione. Cominciamo. Prima di tutto, diciamo l'importanza di questo tema. I sacramenti sono le pratiche ai quali la Chiesa concede l'importanza pratica maggiore. Pensate al tempo che dedica un parroco ai sacramenti, spiegazione, amministrazione, tutto il tempo soltanto. Pertanto, per conseguenza, l'importanza che concede la Chiesa. Secondo, l'importanza che concedono i fedeli, noi stessi, ai sacramenti. Pensate l'importanza della messa, della penitenza, la confessione, il battesimo, il matrimonio e così via. Pensate soltanto a questo. Togliamo della Chiesa e della religione tutto quello che appartiene ai sacramenti. Disparirebbero i preti, i vescovi, il Papa, i cristiani.
Scomparirebbe
il Papa, il Vescovo, il prete, il parroco, i fedeli, i battizzati, tutto. Ma tutto questo sono le prime cose più chiare, più semplici. Ma andiamo più in fondo. Questo argomento dei sacramenti ha preso così tale e tanta importanza che in fatto è molto più importante che il Vangelo. Prima cosa, qui cominciamo a toccare il fondo. In tal modo che sì, del cristianesimo, della Chiesa, si toglierebbe il Vangelo, continuerebbe. Si toglieremo i sacramenti, spare la Chiesa, i cristiani. Non continuano ad essere cristiani. Allora questo vuol dire che la fedeltà ai sacramenti, quindi la fedeltà alle pratiche religiose, ha occupato il posto della fedeltà al Vangelo. La fedeltà ai rituali ha occupato il posto della fedeltà a Gesù. Quindi i rituali sono veramente dei ladri che in fatto hanno rubato la sacratissima memoria di Gesù, perché hanno occupato il suo posto. E questo porta in sé a un altro argomento più basilare, cioè siamo arrivati a tale situazione nella quale crediamo non nel Dio di Gesù, ma la nostra fede, la nostra religione, le nostre convinzioni hanno come centro non il Dio che si trova nel profano. Profano è quello che è fuori del fanum. Il fanum è il sacro. Il Dio di Gesù si trovava, era un Dio che si trovava nel profano. Non era il Dio del Tempio, perché il Dio del Tempio era il denaro, l'inimico del Dio di Gesù. L'inimico aveva occupato il centro e continua ad occupare il centro. Il Dio di Gesù era il Dio del profano, prima del fano, fuori del fano. Invece il Dio dei rituali è il Dio del fano, che si trova nel fano, nel sacro. Perché il rituale sacralizza lo spazio, sacralizza il tempo, sacralizza gli oggetti, sacralizza la veste liturgica è una veste sacra, non è una camicia come questa. Per questa ragione se un prete celebra la messa in camicia sarà denunciato e avrà grosse, grossissime difficoltà. Il rituale sacralizza il tempo, sacralizza lo spazio, sacralizza gli oggetti, sacralizza le persone, in tal modo che una persona che ha ricevuto un certo sacramento, il sacramento dell'ordine, è una persona sacra, quasi divina. È una persona più importante che il Dio di Gesù, perché il Dio di Gesù non si trova nel sacro, si trova nel povero, si trova nella piccola gente che domanda un'elemosina nella strada, si trova nelle persone che stanno in carcere. Negli stranieri. In quegli stranieri che le persone e i gruppi più religiosi vogliono mandare via. Cioè, scusatemi, vogliono mandare via a Dio stesso. Stiamo cominciando soltanto. Questa è l'introduzione. Ma vedete che quando si parla e si pensa a questo argomento, si parla e si pensa sul serio, arriviamo fino in fondo. Quindi, conclusione, e qui finisce l'introduzione. Il centro della nostra fede ci è stato cambiato. Non crediamo nel Dio di Gesù, ma crediamo nel Dio del sacro, nel Dio del Tempio, nel Dio del Fanum, nel Dio del rito. Senza rendersi conto, ognuno di noi ha cambiato la sua vita. Non siamo credenti in Gesù. Siamo credenti, non so, in altre cose. Scusatemi perché parlo in plurale, quindi io sono il primo. Ho dedicato quasi tutta la mia vita a questo sbaglio. E a ingannare agli altri. Benissimo. Qui finisce l'introduzione. Allora cominciamo con una domanda molto semplice. Cos'è un sacramento? Per capire, si dice, è un segno religioso, come dicono i libri sul tema, i catechismi. Per capire cos'è un sacramento, dobbiamo cominciare, se parliamo sul tema, e parliamo con una certa profondità. Sono due parole a distinguere dal primo momento. Logos e bios. Scusatemi se comincio con queste parole greche, ma è importante, capirete subito. Logos è parola, è una parola, è portatrice di un concetto, un'idea, un concetto, diciamo. Bios è vita, non è parola, è vita, non è concetto, è qualcosa più fondamentale, prima, più basilare. Quindi, perché dico questo? Perché la religione finalmente è un insieme, diciamo che cose, persone, argomenti e così via, per stabilire una comunicazione, comunicazione con Dio. E il tema della comunicazione è fondamentale, centrale nella vita. I rapporti umani, la comunicazione umana, la... allora la se parliamo della comunicazione umana, parleremo del linguaggio, dei segni e così via. Se parliamo della religione e della comunicazione con Dio. Ebbene, allora vi dico, i sacramenti sono i segni, in principio, dopo spiegherò questo meglio, i segni della comunicazione con Dio. E per questo la comunicazione, per analizzare, per definire la comunicazione, qualsiasi comunicazione, si può fare mediante il logos, mediante il bios, mediante la parola, il concetto, l'idea, mediante la vita. Devo spiegare questo un po' meglio. Logos è parola e quindi concetto. Dal punto di vista dell'analisi linguistica, il logos, la parola, il segno, è uguale a tutto questo. Sono diverse parole per dire lo stesso. È l'unione di un significante e un significato. Se io dico la parola, scusatemi, la parola, ho visto un lione. Quando io dico questa parola, la cosa più fondamentale che arriva a voi è qualcosa che entra per... un ruido,
un rumore,
un suono, lione, un suono. Questo suono che entra per l'udito sono dei segni visuali, e quelli che non ascoltano, i muti non ascoltano, fanno dei sogni,
di segni,
scusatemi, visuali, le mani, le dita. Diceva un religioso, trapense, spagnolo,
trapista,
spagnolo, mi diceva questi religiosi, prima del concilio, il concilio ha rovinato tutto. Prima del concilio questi religiosi non parlavano, si comunicavano per segni. E io dicevo un giorno a un religioso di questi, loro peccano molto di meno che gli altri umani, perché tutti i peccati della lingua. E mi diceva: oh, lei non sa con i mani cosa si può dire. Se io dico va via, allora questo è molto, dico, molto più che tutto un discorso. Bene, allora i segni, può essere un segno visuale, fonetico, e un significante. Questo, quando arriva all'altro, fa l'unione con un concetto che lui ha in testa, e quando il segno visuale, fonetico, si unisce con l'idea e il concetto che ha in testa, il significato, l'unione del significante e il significato, allora sorge, esce il segno. Questo è un segno. Ma questo vuol dire, questa è la base della linguistica. Sì, io dico lione, questo rumore si unisce nella testa di ognuno di voi al concetto di quell'animale. Bestia che si trova e l'animale stesso è il referente, questo è il referente. Quindi abbiamo significante, rumore, significato, concetto, l'unione porta al referente. Il referente può avere anche una significazione ulteriore. Se io dico il mio vicino è feroce come un lione, allora non parlo di questa bestia, ma parlo della, non so, della forza, della voracità, della violenza, del pericolo. Tante cose. Questo è il segno. Ma pensate che quando ho parlato di tutte queste cose, siamo nell'ambito dei concetti. Quello che portiamo in testa è quello che si può comunicare con segni. Ma adesso andiamo al bios. Le comunicazioni più determinanti in vita non sono quelli che si fanno per mezzo dei segni, ma le comunicazioni determinanti, decisive in vita, nella vita umana, sono quelli che si fanno per il bios. Perché pensate, comincio per la cosa più semplice, come si comunica una mamma col suo bebè? Come trasmette la mamma al suo bebè l'amore? Il bebè, il neonato, ha paura, insicurezza, ha domande, ha bisogno di tante cose. Anzi, i psicologi, i medici, gli antropologi dicono che la comunicazione della mamma col
feto prima della nascita è decisiva. Un figlio che porta in sé la mamma rifiutato, questo resta segnato per tutta la sua vita. Invece un figlio, un feto desiderato, amato, questo è segnato, è condizionato, ben condizionato per il resto della sua vita. E quando nasce, quando arriva al mondo, quando entra nel mondo, allora la comunicazione è più decisiva ancora, perché il cervello comincia a crescere, l'evoluzione è così via. Allora, come si fa questa comunicazione? Per i concetti? Perché il cervello non ha ancora dei concetti. Per i sensi, l'odore. L'odore è fondamentale. Il gusto. Il tatto. Questi tre sono i più basilari all'inizio. Per questa ragione il tatto, il calore, l'odore, i baci, carizias,
carezze.
Le carezze che fa la mamma, il bambino piange, sta da solo, piange, arriva la mamma, prende il bambino, sta calmo, ride, si sente bene, sicuro. Queste sono le esperienze più determinanti che segnano le persone per il resto della sua vita. Naturalmente tutto questo si sviluppa in modo diverso in una cultura che in un'altra. Non so, una cultura dell'Amazzonia, piccolo popolo dell'Amazzonia, è molto diversa da quella che si sviluppa in un paese come l'Italia, per esempio, e così via. Quindi qui arriviamo a questa prima conclusione: quello che è più determinante nella vita solo è il bios, più importante che il logos. Quello che corrisponde al logos è il concetto, la teoria. E pensate che quello che comunica la religione, il logos, i concetti, le idee, le parole, hanno preso una strada, mentre il bios ha preso un'altra. si parla del Vangelo allo stesso tempo che quel tizio che parla del Vangelo è un signore sopra un trono solenne, vestito solennemente, una maestà, parlando dell'umiltà, della povertà, lodando la sofferenza. E diceva il Kierkegaard: non capisco come la gente andrà in cattedrale e davanti a questo spettacolo di un signore così vestito in quel trono, con questa maestra e questo boato, parlando di questi argomenti, la gente non rompe a ridere, a andare, ma via, tu sei matto, tu hai perso la testa, perché tutti siamo socializzati in questa contraddizione. Siamo integrati. In questa assurda ridicola e contraddittoria situazione. E quello che è più importante: abbiamo integrato tutte queste contraddizioni in tal modo che vediamo queste cose come la cosa più naturale, più normale. Cioè, anzi, le cose devono essere così. E uno pensa: veramente abbiamo perso la testa. Cioè, la coerenza del pensiero, dell'argomentazione, delle idee, quando si entra in quest'ambito. Per questa ragione io penso che i giovani, che non sanno niente di tutto questo che io parlo questa mattina qui, ma hanno un'intuizione tutto questo non va, tutto questo non va, e quindi non mi interessa, è assurdo. Ancora peggio quando tutto questo si utilizza per giustificare, per legittimare delle brutalità, le guerre, l'ingiustizia, la prepotenza. L'oppressione, quando tutto questo si utilizza per disprezzare le donne, più della metà dell'umanità disprezzata dalla religione, e continuano le donne. Com'è possibile questo? C'è un mistero. Gli uomo omosessuali. Sono tante, tante persone che soffrono per questa situazione. E possiamo gli stranieri, le persone che hanno altre credenze, che sono educate in un'altra cultura, perché tutto questo è culturale. Non pensate che Dio è disceso per rivelare tutte queste stupidaggini. Tutte queste stupidaggini. Il Signore non è venuto per rivelare tutte queste mamma mia. Benissimo. Quindi, per riprendere il discorso, devo fare tre precisioni. Prima di tutto, la forza più determinante in vita per le persone e per i gruppi umani sono non le parole, i concetti, le idee, i segni, ma i simboli. Perché i simboli sono i portatori, sono le espressioni umane che portano vita. Non concetti. Una mamma che mangia un bambino fa un'espressione, ma questa espressione cosa comunica? Vita, amore. Questo è un simbolo, è un segno. Per queste, pensate soltanto alla differenza tra l'occhio e lo sguardo. L'occhio non è lo sguardo. Lo sguardo comunica molto di più che l'occhio. È più veloce che l'occhio. Io entro in una stanza, delle persone che sono lì mi sguardano e percepisco subito se mi sguardano con rispetto, con affetto, con gratitudine, con amore, con indifferenza, con odio. Subito, e dopo devo fissare per vedere come hanno gli occhi. Lo sguardo è arrivato prima dell'occhio. Mi spiego. E pensate che uno sguardo può comunicare un amore. E può comunicare molto di più che un discorso. Lo sguardo è profondissimo e per questa ragione può essere anche un traditore. Allora, bisogna fare la distinzione tra il segno e il simbolo. Il segno corrisponde al logos, mentre il simbolo corrisponde al bios. I sacramenti sono simboli. Per questa ragione, questo libro, Simboli, sono segni. San Tommaso ha definito i sacramenti come segni. In quel tempo non si avevano sviluppato gli studi sulla comunicazione umana come oggi. E con Dio la comunicazione non si può fare con segni, con parole, nella misura nella quale le parole esprimono i desideri. Ma i sacramenti non appartengono al mero desiderio, sono delle realtà e appartengono quindi non all'ambito dei segni, ma all'ambito dei simboli. E il simbolo è quindi l'unione. Siccome il segno è l'unione, l'un significante e un significato, il simbolo è l'unione di un'espressione e un'esperienza. Quel chi ha un'esperienza di amore comunica questa esperienza per lo sguardo. Dopo può dire delle parole, ti voglio bene. Ma non soltanto lo sguardo, ma tutta la faccia, l'espressione, l'espressività. È un simbolo. Vedete? Prima precisione, quindi, i più determinanti nella vita delle persone sono i simboli, più che i segni. E quello, le esperienze, più che i concetti, le idee. L'esperienza dell'amore, dell'odio, l'identità, il senso di identità. Tutto questo appartiene all'ambito dei simboli, dell'esperienza, non dei segni, dei concetti. Il bios, simbolo, il bios porta al simbolo, invece il logos porta al segno. Seconda precisione, i simboli sono veramente tali quando portano in sé una totalità di senso. Sono delle esperienze particolari. Per esempio, mi piace molto cercare una distrazione nello sport, col calcio, con, non so, un altro sport. E queste squadre hanno sui segni, tutto questo a partire dal mondo dei segni, perché tutto questo non può portare a una totalità di senso. E se porta a una totalità di senso per un qualche tizio, è un indicatore che questo tizio ha perso la testa. Una persona che la sua squadra ha perduto la partita, si suicida, una persona che ha perso la testa. Invece sono degli ambiti della vita che portano a una totalità di senso. Per esempio, l'ambito dell'economia, l'ambito della politica, l'ambito della cultura vincolato alla nazionalità, quando tutto questo è in rapporto mescolato, allora i simboli hanno un'importanza indescrittibile. E una terza precisione, ho detto prima, i simboli sono sempre culturali. Non esistono i simboli primordiali, o forse si dice anche i simboli transculturali. Dico questo perché delle persone che hanno letto qualcosa su questi argomenti, per esempio Jung è un autore conosciuto che ha difeso che esistono i simboli primordiali, simboli universali. Ed è vero che sono delle cose, per esempio i simboli vincolati all'acqua. Tutti i rituali, quasi tutte le religioni hanno dei rituali vincolati all'acqua. Perché l'acqua è vita. L'acqua è assolutamente necessaria per la vita umana e la vita animale. L'acqua è anche la purificazione per lavare, e questo ha molto rapporto con quello che spiegano Romani sul peccato. Questo è vero, anche i simboli vincolati all'alimentazione, al mangiare, il pane, o in altre culture, non so, ma sembra che finalmente tutto questo sia culturale, perché i simboli si imparano, si integrano in vita secondo la cultura nella quale l'individuo nasce, cresce, vive e condivide la sua vita. Bene. Adesso un'altra cosa, e i riti, cosa sono i riti? Bene, prima di tutto, siete stanchi? Dobbiamo fare un'interruzione? Ancora 15 minuti. Fate attenzione, qui arriviamo a un punto molto importante, fondamentale. Ho fatto la distinzione logos e bios. Logos concetto, bios vita. Logos concetto porta al segno, bios vita porta al simbolo. È chiaro tutto quello che ho spiegato. Quando l'espressione simbolica è puramente individuale, l'individualità, la condizione dell'individuo è assolutamente libera. Per esempio, un individuo si sente felice e contento. Gli hanno dato una buona notizia e si sente felice. comincia a cantare, ballare, bere, dormire, passeggiare, è libero per esprimere la sua esperienza. Gioia, felicità, l'espressione individuale. Ma quando l'espressione non è puramente individuale, ma è associata, vincolata